sta per andare in onda Sister, in cerca di alleate, in cerca di alleati.
Buona domenica, ascoltatori e ascoltatrici. Io vorrei fare una cosa che ancora non ho fatto, cioè ringraziare il carissimo Disma Pestalozza che mi ha regalato questo audio per introdurre Sister. Voce ovviamente riconoscibile e inconfondibile. E quindi diamo inizio a questa nuova avventura, a questa nuova puntata, la quinta. Siamo arrivati al giro di boa, eh? Giro di boa per quanto riguarda questi appuntamenti domenicali estivi. E ringrazio chi mi ha scritto per esprimere la propria opinione, per darmi dei consigli, per consigliarmi appunto anche dei contenuti video cinematografici, documentari, che in qualche modo vanno ad approfondire i temi che abbiamo trattato. A me il lavoro di squadra piace tantissimo, mi arricchisce, mi fomenta. E li ringrazio anche per non insultarmi, visto che, sì, lo so, sono un po' una scialtrona e le risposte non arrivano tempestivamente. Ma mi sto impegnando, ho delle buone intenzioni. Sono però anche quella che dice che la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Quindi è sempre un cortocircuito quando mi riguarda qualcosa da vicino, Avvisati e avvisate. Baby, I wanna rock your body, yeah. Ebbene, voi siete all'ascolto di Sister sulle frequenze di Radio Popolare, ovviamente, e in compagnia di Clarice Trombella. Io vorrei subito entrare nel vivo di questa puntata facendovi ascoltare un'intervista della scrittrice Isabel Allende, che ho recentemente riscovato. È molto interessante perché parla del suo punto di vista sulla necessità di essere attiviste e militanti. Dico attiviste e militanti al femminile perché si rivolge proprio alle donne e in maniera particolare alle giovani generazioni. È un'intervista del 2006 e comunque attualissima, intervista realizzata da Feltrinelli, di cui noi ascolteremo un estratto. Oggigiorno nessuna di voi giovani donne dice di essere femminista perché non è sexy. Ma nessuno di voi rinuncerebbe a quei diritti che le vostre madri hanno conquistato e di cui voi state beneficiando. Io come donna adulta mi arrabbio molto quando le giovani di oggi dicono che non si interessano al femminismo, perché non si rendono conto che loro hanno certi privilegi, ma che l'80% delle donne continua a vivere come nel Medioevo. Se non vi piace la parola femminista o femminismo, cambiatele, ma la lotta per i diritti della donna deve continuare e dovete portarla avanti voi.
Pero la lucha por los derechos de la mujer sigue existiendo y tienen que darla ustedes.
E queste erano le parole di Isabel Allende in un'intervista che è facilmente recuperabile su YouTube, per esempio. Per Isabella Allende, per la sottoscritta e per tantissime altre persone è necessaria una collaborazione, una sinergia costante, perché il sacrificio e la resistenza delle persone che ci hanno garantito determinati diritti non siano vani e perché questi diritti non vengano cancellati, come purtroppo vediamo che sta accadendo. I was always in the lead, who you wanna be, I'm who they wanna be, B-E-A-U-T-Y-E, never seen so much rage from a queen. Tra poco avremo ai nostri microfoni un filosofo che soltanto per il termine con cui si autodefinisce, per far capire un po' come la pensa, è già meritevole di essere considerato un alleato. Difatti si definisce un filosofo femminista. Lo andiamo a introdurre con un brano degli Idols, gruppo di Bristol in attività dal 2009. Nella canzone Mother, il cantante Joe Talbot ha voluto denunciare lo sfruttamento sul posto di lavoro subito dalla propria madre, o comunque più in generale del rapporto che hanno le donne all'interno della società e della disparità in cui sono costrette a vivere. Talbot prende in prestito, ovviamente riadattandolo, un concetto molto caro a Margaret Atwood, cioè che gli uomini hanno paura che le donne ridano di loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano. Inoltre Joe Talbot decostruisce in qualche modo, smonta il significato di motherfucker all'interno della canzone, come lo conosciamo tutti, insomma, e attribuisce a questo termine un significato più ampio, cioè che metaforicamente sua madre è stata fottuta dal sistema in cui vive, un sistema che le impone di lavorare in orari sempre più massacranti, non retribuiti, il cui solo fine è di occuparsi dei propri figli. Talbot denuncia la poca empatia, inoltre, nei confronti delle donne che hanno subito violenze sessuali e così via. Ecco, diciamo che Joe Talbot, per quanto mi riguarda, si è guadagnato un posto d'onore nel giardino degli alleati. Ascoltiamoci quindi Mother degli Idols. A dopo con l'ospite di questa puntata di Sister. Buon ascolto.
Ed ecco
Eccoci quindi pronti a introdurre l'ospite di oggi. Vorrei dare il benvenuto a Sister a Lorenzo Gasparrini, filosofo e divulgatore, scrive di genere e femminismo con particolare attenzione al pubblico maschile. Benvenuto Lorenzo, grazie di essere qui con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
Allora, io vorrei subito cominciare col chiederti, visto che il tempo stringe sempre in questi casi, e io vorrei fare con te una di quelle interviste da maratona, ma non è possibile. Comunque, come ti senti? Sì, perché avrei miliardi di domande. Come ti senti nel mondo, in questa veste di uomo femminista? Tu ti sei autodefinito filosofo femminista, e mi spiego meglio. Quali e quanti preconcetti ci sono nei tuoi confronti, in quanto uomo femminista appunto, quindi nella tua esperienza personale, se ce lo vuoi raccontare? E poi più in generale, quali pensi che siano i pregiudizi più comuni nei confronti appunto di uomini che agiscono da femministi?
Allora, innanzitutto mi sono dato questa definizione per onestà intellettuale. Le cose di cui mi occupo vengono da quella tradizione di studi, da quella tradizione di pratiche, da quell'immenso lavoro che hanno fatto tante donne. Chiamarlo in un altro modo mi sembrerebbe ingiusto, mi sembrerebbe da parte mia una vera appropriazione di qualcosa che non è mio. È vero però anche che questo nome mi permette di essere abbastanza provocatorio in modo da sollevare delle domande, che tra l'altro è esattamente il mio interesse. Cerco di far venire in mente alle persone più domande possibili riguardo questo argomento, in modo che poi si possa intavolare un discorso e farle rispondere. Che cosa mi arriva? Beh, certamente, anche questo va detto per onestà, di cose, come dire, brutte, tristi, attacchi, prese in giro, comunque me ne arrivano un centesimo rispetto alle mie colleghe che fanno questo stesso lavoro. Perché comunque, tanto uomo, un po' di privilegio sociale lo conservo anche se mi definisco femminista. Quindi comunque insulti, parolacce, commenti volgari, mi arrivano comunque un'infinità di meno rispetto alle mie colleghe. Mi arrivano ovviamente molte domande e certo molti pregiudizi. Per esempio, su uno scritto di recente, il fatto che io mi definisco femminista perché così faccio più sesso, relazioni più facili, risulto più simpatico, più accattivante. La risposta è magari fosse, cioè bastasse semplicemente questo, in realtà è una definizione piuttosto impegnativa, quindi sicuramente non è, anche se può sembrare, una adatta per avere facili relazioni, al contrario. Mi arriva ovviamente molta curiosità perché lo stereotipo più grande è quello che riguarda il femminismo come roba da donne, come cosa che riguarda le donne, riguarda solo le donne, quindi perché tu ti definisci questo modo? In realtà basta conoscere un pochino le tante tradizioni femministe che ci sono per capire che è qualcosa che rivolge, che si rivolge a tutti, a chiunque, perché descrive cose che accadono nel mondo a chiunque. Poi certo è ovvio che pesano di più alle donne, è ovvio che storicamente se ne sono accorte prima le donne, in quanto soggette appunto a una serie di forze sociali che poi raccontano, ma queste forze sociali fanno male anche agli uomini, è quello che cerco io di raccontare nel mio lavoro. E poi posso essere anche su questo molto sincero, che tutti vogliono definire o meno femminista conta fino a un certo punto, l'importante è capire certi problemi, rendersene conto, agire nei confronti di questi.
A tutti gli uomini cisgender in ascolto in questo momento, io vorrei che stilassi, per quanto sia possibile, un profilo dell'uomo, chiamiamolo appunto uomo femminista, giusto per intenderci. Quali caratteristiche ha un uomo femminista?
È soprattutto un uomo che ha capito quanto è stato condizionato da quando è nato da un'idea sbagliata di che cos'è il maschile. E ha pensato per tanti anni, soprattutto quelli, diciamo così, di formazione, l'infanzia, quando sei ragazzo, l'adolescenza, che si possa essere uomini solo in un modo, cioè solo quel modo lì per essere uomo, quello deciso, quello forte, quello che non dà spazio ai sentimenti, quello che ha una risposta per tutto, quello che decide, quello che prende le decisioni, quello che si assume le responsabilità, quello che fa i lavori più importanti, i lavori più grossi, i lavori più decisivi, quello là. Ecco, no. Quella è una trappola prodotta da un particolare tipo di società che ci vuole costruiti in quel modo. E vuole ovviamente anche le donne costruite in una maniera complementare a questa idea di maschile. Ci sono tanti modi per essere uomini, diversi da questo. Non si è meno uomini perché lo si è in un altro modo e soprattutto che funzionano in maniera più efficace. cioè ti danno più, non solo più felicità, più libertà nelle relazioni, e ci vuole un diverso e più felice approccio anche alle cose che riguardano il sesso, ma soprattutto costruiscono intorno a te relazioni più solide. Diventi una persona più capace di sostenere gli altri, ma di essere sostenuta dagli altri. Cioè scopri che facendo a meno di tutta una serie di pregiudizi, di forze che adoperi, di preconcetti riguardo i generi, hai la possibilità di gettare, come dire, molti più ponti intorno a te che ti servono a condurre una vita molto più appagante, molto più pronta a rispondere agli imprevisti, sei molto più capace di prenderti cura delle persone intorno a te e di te stesso, e di chiedere quando hai bisogno di cura alle persone che saranno felici di dartela. È un modo proprio diverso di concepire i rapporti tra le persone, e il fatto che lo abbiano scoperto le donne, tornando alla risposta di prima, non è un caso, hanno avuto prima questa necessità socialmente, si sono viste schiacciate, oppresse, e hanno capito prima che no, qui è il caso di fare cose in un altro modo, perché così non funziona, e semplicemente lo hanno fatto prima, tutto qua. Ma non vuol dire che riguarda solo il loro genere. Certo, il modo in cui lo fanno è il modo del loro genere, noi uomini dobbiamo imparare il nostro modo di farlo, e innanzitutto è liberarsi da questa idea tradizionale, macista, sempre, come dire, efficace, efficiente, prestazionale della maschilità, che ci sta portando abbastanza alla rovina, e non solo noi, anche il pianeta, devo dire, non mi pare che se la stia cavando benissimo. No, c'è dietro anche una certa idea di economia, quella stessa idea di maschile. Ecco perché dovremmo, insomma, riuscire a cambiarla.
Di questo, del ruolo dell'uomo che viene cucito addosso già dalla nascita, ne abbiamo infatti parlato molto con col collettivo di Mica Macio, tra l'altro in una puntata di Sister di qualche settimana fa. Io ho come l'impressione, per l'appunto, che una certa tipologia di uomo, che purtroppo rappresenta oggigiorno la maggioranza, anche perché sennò non saremmo qui a parlare, abbia paura di mostrare il fianco. Se sono femminista, il rischio che altri uomini mi considerino una sorta di traditore della confraternita. Spezzo un po' quel patto che si fa tra uomini e quindi venga di conseguenza allontanato. Probabilmente sono dinamiche che succedono in campo lavorativo o quant'altro. Sì. Quindi probabilmente per non perdere la mia poltrona, cioè, rimango nel ruolo che tutto sommato mi hanno dato dalla nascita. Io ci sono nato, certo. Me l'avete dato voi questo certo. Ruolo. Questa dinamica è diffusa ed è figlia, come prima dicevi, comunque legata a un'economia, è figlia del capitalismo. Che ci vuole appunto super produttivi e quindi costantemente in competizione. Come si fa a scardinare a livello pratico poi?
Allora, innanzitutto togliamoci un dubbio, non è un rischio, è una certezza che perdi quella posizione che qualcuno ti dà contro, non è un rischio, è proprio sicuro che succeda. Bisogna sforzarsi di lavorare su ciò che in realtà ottieni, su ciò che hai in più uscendo da quel ruolo. Appunto alzandoti da quella poltrona, chiedendo più parità, facendo a meno di quello che si chiama cameratismo, cioè questa identità uguale tra tutti noi uomini che ci sforziamo di rassicurare l'un l'altro e che ci tiene prigionieri e non ci fa capire che in un altro modo le cose andrebbero molto meglio. Come si fa? Beh, innanzitutto un piccolo cambiamento che si può fare tutti i giorni e che è estremamente efficace è cambiare il proprio linguaggio, cambiare dalle nostre espressioni tutto quello che è sessista, tutto quello che è prevaricatore, tutto quello che è discriminante, tutto quello che sembra un lavoro enorme e inutile, in realtà è molto semplice e produce subito dei bellissimi effetti, perché letteralmente ti cambia il modo in cui vedi il mondo. Cominci a vedere delle cose che prima non vedevi, e cose positive, ti accorgi dell'esistenza di persone che prima ignoravi del tutto, perché semplicemente non le nominavi correttamente, e loro non si, come dire, mostravano a te, perché non si sentivano nominate correttamente da te. scopri quanto è ricca la nostra lingua e che dire le cose in un altro modo non è una limitazione, non è una censura, non è un non posso più dire niente. Scopri quante cose in più puoi dire e molto più precisamente. Ti faccio un esempio che fa ridere, ma in realtà molto interessante, io credo. Molti pensano che un linguaggio non sessista sia un linguaggio nel quale tu non dici mai nulla contro le donne, non dici mai nulla di brutto nei confronti delle donne. No, se tu devi insultare qualcuna, la insulti, perché magari se lo merita. Ma l'importante è che non usi un insulto sessista.
Certo.
Ecco perché scopri che diventi molto più preciso, molto più analitico, molto più efficace nel tuo linguaggio, perché tu non stai lì a prendertela col suo corpo, con quello che secondo te lei fa, col suo sesso. Tutte scemenze che non servono a nulla e che mettono in atto una discriminazione che non serve. Di precisamente il motivo per cui quella persona non ti sta bene, non ti piace o fa qualcosa che non va. Farai un servizio molto più utile non solo a te, ma anche alle persone che stanno intorno, che magari si accorgono di qualcosa che letteralmente prima non vedevano, perché tu usi sempre le solite parolacce, diciamo così, magari qualcuno non ti può neanche prendere troppo sul serio. Questo significa cambiare il proprio linguaggio ed esprimersi in maniera non sessista, che letteralmente arricchisci la tua esperienza di qualcosa.
Certo.
All'inizio può sembrare una fatica, poi si prende un'abitudine, come tutte le abitudini, e neanche se ne ci accorgiamo più che abbiamo fatto questo passaggio, ma dà dei risultati sorprendenti, soprattutto nelle persone intorno a noi.
E a questo proposito mi viene subito in mente l'emendamento bocciato in Senato a proposito dell'introduzione dei termini senatrice e ministra. E, ovviamente la cosa più strana, più assurda è che comunque sono termini che ormai sono entrati nell'uso comune.
Fammi fare una battuta.
Sì, falla.
Soprattutto quando io vedo che un grande, come dire, organismo pubblico, un grande ente pubblico ha bisogno di esprimersi così ufficialmente e di dire una solenne scemenza, vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Vuol dire che allora è vero. E allora è vero, è un problema di potere, non è un problema di genere, perché questa è una delle cose, che anche questa che va detta chiaramente, nessuno vuole mettere i generi l'uno contro l'altro, per quanti possano essere. Dobbiamo capire che potere c'è dietro le nostre abitudini, che chiamiamo abitudini di genere. Questo pronunciamento del Senato ci dice proprio che, vedi, è un problema di potere, dietro un certo uso delle parole, sì. Dietro il voler mostrare o no di che genere è la persona di cui sto parlando, c'è un problema di potere, e questa è la prova. È la prova che stiamo lavorando bene. Allora.
Bene, guarda, questo punto di vista mi piace molto, lo sposerò. Ed è arrivato adesso il momento di ascoltare il primo brano scelto da te. Loro sono le Supremes con Where Did Our Love Go?
Ooh.
Riprendiamo le nostre chiacchiere con il filosofo Lorenzo Gasparrini. Nella prima parte della puntata ho fatto ascoltare un estratto di un'intervista rilasciata da Isabella Allende nel 2006 a proposito di femminismo. E ti ripropongo questo pezzettino che dice: oggigiorno nessuna di voi giovani donne dice di essere femminista, perché non è sexy, ma nessuna di voi rinuncerebbe a quei diritti che le vostre madri hanno conquistato e di cui voi state beneficiando. Allora, Allende è molto arrabbiata, è un'intervista del 2006, è molto arrabbiata con queste donne, come poi lo sono anch'io. Quando vedo che non c'è comunque un impegno che dovrebbe secondo me essere veramente naturale da parte di una donna. Lo stiamo vedendo ora con le leggi federali contro l'aborto negli Stati Uniti, per esempio, che la guardia non si può mai abbassare e che quindi bisogna essere proprio in maniera innata militanti, attiviste sempre. Però ci sono donne che continuano, nonostante i fatti di questo periodo, continuano a dare per scontato questi privilegi. Perché chiudono gli occhi davanti a cose che le riguardano così da vicino?
Posso ripeterti quello che dicono da molto tempo altre donne e altre femministe, più che quello che direi io, perché insomma, tanto è quello lì ed è stato già detto. E sono due cose molto importanti e complesse. Innanzitutto l'acquisizione di una generazione non passa automaticamente a quell'altra, magari ogni volta c'è da scoprire dove quel potere contro il quale ha combattuto la generazione precedente, dove è andato a finire, come si è trasformato, che cosa è diventato, e andare a intercettarlo lì. Pensa per esempio a quanto è stato importante sicuramente far esistere dei diritti per le donne, ma quanto adesso è più importante lottare per l'esercizio di quei diritti. A volte dei diritti, pure se esistono, non si riescono a esercitare. Nessuno può dire sensatamente che in Italia la parità dei diritti non c'è. Sta in tre articoli della Costituzione che non c'è, eccola lì. Però l'esercizio di questa parità è tremendamente difficile. E quella è una lotta diversa. Una lotta sulla quale dobbiamo impegnarci di più, perché evidentemente non stiamo attualmente riuscendo ad avere dei risultati. Perché molte donne sembrano indifferenti a questa cosa? Ma anche questo l'hanno spiegato tante femministe. Perché se parliamo di abbattere una particolare struttura di potere, quella struttura di potere funziona, quella struttura di potere piace. E se un certo potere mi dà qualcosa di soddisfacente nella mia vita, io lo adopero, anche se sono una donna, anche se so che quel potere è fatto per ingabbiarmi, incastrarmi, chiudermi in dei ruoli precisi, per me funzionano, a me stanno bene, perché dovrei cambiare? Il grande cambiamento è smettere di decidere le cose della propria vita perché convengono. È questa idea di convenienza,
certo,
che è un grande male. Perché pure io, da uomo, se dovessi decidere quello che mi conviene, a me mi conviene il patriarcato. Non è difficile da capire. Quindi perché il problema è che quello che è sbagliato e che poi mi dà grandi problemi, grandi sofferenze nella mia vita, è questa idea di convenienza. Mm-hmm. Che io scelgo le cose perché mi conviene. No. Non ci devo guadagnare, ci dobbiamo guadagnare, siamo esseri umani, è la nostra società che deve funzionare bene, non io da solo. Questo cambiamento è uno dei tanti messo in atto da molti femminismi che mi fanno subito capire quali sono appunto le cose per le quali dovrei lottare, non solo e non tanto quelle che danno vantaggio a me, quello che danno un vantaggio e fanno funzionare meglio le mie relazioni, che mi permettono di costruire un gruppo, di appartenere a un gruppo più grande, che funziona meglio, che mi fa stare meglio, quindi le cose che convengono a noi, non a me. E già questo cambia tutto, perché certo. Ecco che sono molto più disposto a lottare contro certe forme di potere che danno vantaggi solo a qualcuna e non a tutte, solo a qualcuno e non a tutti.
Mi piacerebbe, un po', capisco che sia un po' forte, un po' tranchant forse, mi piacerebbe proporre un esperimento a mo' di prigione di Stanford, di Zimbardo, sì, in chiave di genere, sì, in cui vengono magari un esperimento invertiamo i ruoli e quindi i privilegi, e invece dall'altra vorrei far vivere a queste donne, su cui mi sento un po' cattiva, mi sento un po' estremista, sì, far rivivere magari le condizioni in cui riversavano un ipotetico mondo a parte, le donne in cui stavo dicendo distopico, ma in realtà no, perché è esistito, quindi rischiamo di ritornarci. patriarcati, in cui le donne, per esempio, non potevano studiare, non potevano lavorare, non studiavano e quindi non sapevano leggere, non potevano lavorare.
Esistono tuttora dei luoghi nel mondo nel quale queste cose...
Assolutamente sì. Parlavo magari della nostra società, proprio per stringere, perché in effetti sì, è difficilissimo fare un discorso. A me la prima cosa che mi viene in mente è che ricordiamo il delitto d'onore che è stato abolito nel 1981. Io ero già nata.
1981 è l'altro ieri, cioè una cosa recentissima.
Sì.
Eppure facciamo finta di nulla. Posso dirti questo, l'esperimento ovviamente davvero non si può fare, non si può realizzare, però una cosa la possiamo fare, diamoci delle condizioni, delle situazioni nelle quali possiamo parlare più liberamente di queste cose, perché c'è ancora chi le ha vissute, c'è ancora chi le ha sentite addosso a sé, lasciamolo parlare, diamo spazio a queste persone che hanno fatto questa esperienza per raccontarci che cosa vuol dire realmente non avere un certo diritto, non poter esercitarlo, in che senso esistono dei privilegi sociali, perché uno sente la parola privilegio, pensa a stare bene, non avere preoccupazioni, avere tanti soldi, no, non è quello il privilegio, il privilegio è che tu hai una possibilità che a qualcun altro è tolta, o tu non hai degli ostacoli che qualcun altro incontra a parità di tutte le altre condizioni, ecco perché è ingiusto il privilegio. Ed ecco perché è facile non accorgercene, perché non è una cosa che tu vuoi, è una cosa che tu cerchi, è una cosa che sta nella struttura sociale nella quale vivi. E il problema è che non è che non è colpa tua, beh certo che non è colpa tua, appunto è una situazione data, non è colpa tua, però è una tua responsabilità accorgerti di questo. Perché se c'è qualcuno che te lo dice e tu fai finta di niente, ebbene no, allora quella è colpa tua, perché fare l'orecchio da mercante a certe cose, no, quella è colpa tua. Non stare a sentire tante donne, ma anche tanti altri gruppi sociali, che raccontano di queste ingiuste differenze, beh quella sì, quella è una colpa, perché queste persone non se lo stanno inventando, poi ti danno dei dati, poi ti raccontano la loro esperienza di vita, poi ti portano le prove di quello che sta succedendo, e davanti a questo no, non si può dire non è colpa mia, ripeto, certo che non è colpa tua, chi ti ha detto niente, però adesso che lo sai facciamo qualche cosa, no, come dicevamo prima, affinché ci sia un vantaggio per tutti e per tutte, non solo per qualche gruppo e qualche altro.
Certo, io non vorrei sembrare sfiduciata dal genere umano, diciamo che sono altalenante un po' sì, beh, in questo caso no, perché se fossero tutti disposti comunque all'ascolto significherebbe che ci sarebbero molte più persone a mettersi in discussione.
Ma infatti una cosa per mia esperienza te la posso dire e riguarda gli uomini che sono la maggior parte del pubblico con il quale lavoro. Non è che gli uomini certe cose non le possono capire, non ci arrivano, non sono capaci, non è vero. È che ancora per troppi uomini purtroppo serve che gli accada qualcosa di brutto,
sì,
qualcosa di traumatico, qualcosa di spiacevole, a loro o a un affetto che hanno molto vicino. Ecco, non deve succedere questo, non c'è bisogno del trauma per capire delle cose. Perché dobbiamo aspettare che ci accada qualcosa di brutto, o che accada vicino a noi, o che accada a una persona a cui vogliamo bene? Quando possiamo fare tranquillamente tesoro appunto di tante esperienze e di tanti racconti che già esistono ed agire prima contro certe cose. Questa è la cosa che in questo momento mi sta in un certo senso dispiacendo di più e forse alimenta quella sfiducia di cui parlavi prima. Ma perché c'è bisogno che ti accada qualche cosa perché tu la capisca? Cerchiamo di lavorare affinché non accada, né a te, né a nessun altro, né a nessun'altra. Questo è ancora un passo molto complesso da fare socialmente, perché sembra sempre che appunto non sia necessario, che non accada, anche se la realtà ti dice un'altra cosa. Quando certi tipi di violenza, ormai non si sa più come raccontarlo, sai bene che accade non per colpa del misterioso personaggio sconosciuto che arriva da chissà dove, ma l'autore è il tuo amico, il tuo vicino, il tuo parente, quello che avevi in casa, quello. Facciamoci una domanda. Rendiamoci più sensibili a qualche cosa che evidentemente sta già accadendo sotto i nostri occhi, ma noi non ce ne accorgiamo. E di nuovo ci tengo a dirlo, non è una colpa, è che se tu a certe cose non sei sensibilizzato, non le vedi, non c'è niente da fare, non hai gli strumenti per coglierle, quando accadono, quando cominciano ad accadere. Invece è quello che dovremmo fare. Interessarsi ai femminismi, a quello che dicono i femministi, significa semplicemente questo: dotarsi di una sensibilità nuova, diversa, che ti fa letteralmente vedere delle cose che prima non vedevi, te le fa chiamare con il loro nome, te le fa riconoscere. Anche cose che accadono a te, maschio, bianco, uomo, cisgender, che te la senti tanto tranquilla, che ti sembra che stai benissimo, che non ti accade nulla, ma tu non hai proprio idea di quante forze ti hanno già condizionato la vita e ti hanno fatto molto male e ancora non ti rendi conto dei loro effetti.
Certo. Ed è arrivato il momento di ascoltare un'altra canzone scelta da te. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Real Gone di Sheryl Crow. A tra poco.
Say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Baby, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby. There's a new cat in town, he's got high-paid friends, thinks he's gonna change history. You think you know him so well, yeah, you think he's so swell, but he's just perpetuating prophecy. Come on now, slow down, we're gonna crash. Radio is screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders. Just to catch you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now, did ya?
E torniamo a parlare di privilegio. In merito a quello che può essere una possibile rinuncia del proprio privilegio da parte di un uomo, quello che mi fa un po' arrabbiare quando un uomo dice appunto di essere femminista, dandomi magari pure una pacchetta sulla spalla, perché mi dice che mi comprende, ecco, che dovremmo avere tutti gli stessi diritti, però ecco, è sostenere e non è fare, è parlare ma non agire. Quindi io, da tutti questi uomini femministi, sì, vorrei dei fatti, scusami se insisto su questo, però vorrei che avessero, vorrei che avessero il coraggio, adesso ne sparo una grandissima, di rinunciare a una parte, per esempio, del loro stipendio, perché la coperta comunque è troppo corta, non ci si può aspettare che i soldi cadano dallo Stato. Oppure, per esempio, il problema della sicurezza. Parlavi che è vero che la violenza accade tra le mura domestiche, però è anche vero che moltissimi spazi urbani, se non la maggior parte, non sono accessibili alle donne perché non sono sicuri.
No, scusa, diciamolo, perché gli uomini non contribuiscono a rendere quegli spazi sicuri per chiunque, perché per strada gli uomini ci sono. Quindi no, il problema non è che, come dire, il problema non è che, sai, la strada è vuota. No, la strada è piena di uomini.
Sì.
E per quello
esatto.
Non è sicura per le donne. Ecco. Perché qual è la cosa da fare? Beh, pochi uomini agiscono pubblicamente quando vedono accadere qualche cosa, per esempio, di discriminante o di sessista o di molesto. E quella è già una prima cosa che tu non fai, ed è una prima quella è una colpa che hai, perché tu vedi accadere davanti a te una ingiustizia e non fai nulla. È la stessa cosa che diciamo per il linguaggio, senti usare delle parole, degli insulti, degli epiteti che non vanno usati e tu non dici pubblicamente no scusa, quella parola non la devi usare, non lo fanno.
Certo.
Ecco, sul luogo di lavoro chi è che chiede scusa, andiamo da risorse umane e ci facciamo dire se esiste o no tra noi un gender pay gap, non solo dell'ammontare dello stipendio, ma dei benefit.
Sì, perché
magari lo stipendio numericamente è lo stesso, però io ho l'ufficio da 60 metri quadri, col computerone, lei c'ha la stanzetta senza finestre, e siamo pari grado e prendiamo lo stesso stipendio e facciamo lo stesso lavoro, beh, conta anche quello. Ecco, questa cosa per esempio sul luogo di lavoro non la chiede quasi nessuno, sembra un'offesa, eppure in realtà adeguarsi ad una legge che esiste, quindi no? L'esistenza del diritto e l'esercizio.
Certo.
La legge c'è, facciamola funzionare. E gli uomini soprattutto devono cominciare a chiedere questa cosa, e non solo a dirsi fatti in un certo modo, ma poi queste sono le azioni che devono fare, e le devono fare soprattutto tra loro, ovviamente. Non perché loro sono la causa o la colpa, ma perché in quegli spazi che accadono soprattutto questi problemi, e quindi è lì che devi agire tu uomo, perché sennò caspecchi, cioè chi deve venire, chi deve arrivare, no, anche perché poi diciamoci anche questo chiaramente, in quei luoghi nei quali i femminismi si sono organizzati in gruppi di azioni molto efficaci, detto un po' tra noi, perdonami la calata romana, nei quali le femministe si sono messe a menare,
sì, ho capito.
Ovviamente gli uomini hanno protestato, però queste donne diventano violente, e che devono fare? Tu non lo fai, a un certo punto lo fanno loro.
Certo.
E parliamo sia delle suffragette inglesi che 200 anni fa menavano parecchio ai bob inglesi, sia le donne indiane che contemporaneamente si organizzano in dei gruppi che picchiano gli uomini molestatori, li picchiano proprio per strada.
Sì.
E allora, ripeto, perché dobbiamo, di nuovo, no? Perché dobbiamo arrivare a questa azione, certamente come forma di violenza discutibile, ma che ovviamente è la reazione a una totale indifferenza che viene dall'altra parte. Non serve arrivare a quel punto se tu, uomo, fai già qualcosa. A quello che fa la battuta per strada gliela fai tu, perché tu senti, no? Il tuo uomo, il tuo congenere che fa una battuta per strada a una ragazza, e tu fai la battuta a lui. Cominciamo a fare questo per strada. Le strade sicure la notte, cominciamo a essere noi quelli che chiedono luce e illuminazione,
certo,
che chiedono percorribilità, che chiedono mezzi pubblici la notte, che chiedono tutta una serie di cose che migliorerebbero la vita di chiunque, chiaro, di chiunque, ma soprattutto poi di quelle categorie che per forza di più se ne trovano a soffrire, come le donne. Un esempio che io faccio sempre nei lavori che faccio con i gruppi maschili è: ma voi quando tornate dal ristorante dove siete stati con gli amici, quando tornate dalla partita di padel o di calcetto, ma voi mandate un messaggio per sapere se il tuo amico è tornato a casa, se sta bene? Se c'è mezza umanità che fa questa cosa, ma ce lo vogliamo pure questo problema o no? Ma ti sembra una cosa giusta o no?
Guarda,
perché io non lo faccio, l'altra metà dell'umanità lo fa, e c'è qualcosa che non va in questo. E non è.
Guarda, nel momento in cui una donna si sentirà libera di camminare per strada senza guardarsi alle spalle, allora forse saremo arrivati a un punto ragionevole.
Sì, sì, sì.
Oltretutto ci ho messo anche parecchio tempo a realizzare che non era normale tornare a casa con le chiavi in mano, pronta a difendermi.
Ma perché devo andare in giro armata? Cioè, no,
appunto.
Questa, ma perché devo andare in giro armata? Cioè, ma in che situazione sto? Ma dove vivo? Perché sai, posso capire che ci siano delle zone, delle situazioni nelle quali questa cosa è necessaria, ma nella gran parte del mondo occidentale no. Eppure, di nuovo, mezza umanità lo fa.
Sì, esatto, in quanto donna, non perché magari sono in un contesto, in un contesto pericoloso in generale per tutti, ma in quanto donna.
Certo, in quanto donna, esatto.
Vabbè, cominciamo allora a lavorare sugli uomini femministi e poi continuiamo con gli stolti. Facciamo
come hai detto giustamente tu, sulle pratiche.
Sì.
Sulle pratiche, le cose che si possono fare che sono banalissime e portano grandissimi cambiamenti.
Va bene, io guarda, come dicevamo all'inizio, qui il tempo vola e andrei avanti per altre 40 ore a chiacchierare con te di queste cose. Mi sono dovuta veramente trattenere e lavorare di sintesi. E io ti vorrei chiedere di magari raccontarci i tuoi prossimi progetti.
Allora, uscirà un libro nuovo per la fine dell'anno, altri due il prossimo anno. Rivolti a tipi di pubblico molto diversi, che non lo faccio perché sono particolarmente bravo, ma perché purtroppo, anche questa cosa ci tengo a dirla, in Italia siamo ancora troppo pochi a occuparci di questi problemi. Le nostre università dovrebbero cominciare a produrre più persone qualificate su questi problemi, perché la domanda di parlarne, di occuparcene a scuola, nelle aziende, in qualunque forma associativa, è altissima, però siamo troppo pochi e allora sei costretto a fare tante cose, quindi i progetti sono tantissimi. Spero di poter tornare, appena finita anche la fine di questa emergenza del virus, a fare cose dal vivo, lezioni dal vivo. Ci tengo a fare cose anche per tutte le tasche, perché non è giusto neanche tenere fuori qualcuno,
certo,
perché non può permettersi un certo tipo di formazione o non può scavalcare certe distanze. Quindi sicuramente dopo l'estate comincerò di nuovo a fare tutte quelle attività che facevo fino a un paio d'anni fa, di coinvolgimento pubblico di più persone possibile su questi argomenti, sia la banale, come dire, presentazione di libro, ma che magari l'incontro in qualche luogo pubblico per parlare apertamente di questi problemi. È la cosa, secondo me, più importante da fare,
sì,
coinvolgere
dal vivo,
le persone
di persona,
e far diventare questi argomenti una chiacchiera più comune, più diffusa.
Sì, normalizzarli anche questi temi.
Sì, esatto, sì. Esattamente.
Io ci sarò sicuramente a Milano quando verrai, o ti raggiungerò in qualche altro luogo del globo.
Grazie.
Io ti ringrazio ancora tantissimo, veramente, di questa chiacchierata, e ti auguro una buona domenica.
Va bene.
Grazie ancora Lorenzo, a presto. E anche questa puntata di Sister finisce qui, con questa bellissima intervista a Lorenzo Gasparrini, che alleato, vi ho trovato. Come tutti gli ospiti delle puntate di Sister, che poi più che interviste io le chiamerei delle sane e stimolanti chiacchiere. Di puntate di Sister ce ne sono ancora, perché l'estate è ancora lunga, questa lunga e calda estate. Io vi ricordo il modo più semplice per mettervi in contatto con me è scrivermi sul mio profilo di Instagram. Facilissimo. Cercate Clarice Trombella e mi scrivete. Sono ovviamente curiosa di sapere cosa pensate di quello di cui si parla all'interno di questa trasmissione, e anche della musica che ascoltiamo, perché ricordiamo che la vera protagonista è sempre la musica. Ma prima di lasciarvi e augurarvi una buona domenica, andiamo ad ascoltare i due brani scelti dal nostro ospite, da Lorenzo Gasparrini. Come ormai avrete capito, io chiedo sempre ai miei ospiti, alle mie ospiti, di darmi una lista, una playlist, un EP di 5 brani che andremo man mano ad ascoltare. Chissà, magari poi ne uscirà anche una playlist su qualche piattaforma. E quindi una dietro l'altra, senza pause, Donna Summer con Hot Stuff e subito di seguito Loredana Bertè in Alto Mare. Io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre alle 16:30, qui in mia compagnia. Ciao!
Sister, Clarice Trombella al controllo del mixer.
Thank you.